Ma dopo qualche giorno, nella prossima revisione, Giovanni dice: ma sai, Tommaso, adesso so perché ti vedo così triste, spesso col volto triste. Adesso l'ho capito. È per questo motivo, perché tu riempi la preghiera con le immagini del mondo, invece che riempire il mondo con la tua preghiera. Riempi la tua preghiera delle cose che passano, invece che riempire il mondo del volto di Dio. Tu ti fai specchio delle cose del mondo, continuando a guardare il mondo, e non aggiungi nulla a questo mondo. Non aggiungi nulla, non porti niente di nuovo. Non immetti nel mondo niente di diverso da quel che è. Pregare invece che cos'è? È farsi specchio di Dio, è contemplare il Signore, lasciare che il nostro volto rispecchi la gloria di Dio, le cose di Dio, il volto di Dio. Allora il mondo riceve qualcosa di nuovo. Allora la tua vita diventa utile a questo mondo, quando tu guardi, contempli il Signore. Allora Tommaso incassa la lezione di Giovanni e dice: sì, sì, sarà ben vero. Però dopo qualche giorno torna da casa, ma non c'è niente di male, io non guardo mica quei programmi brutti che ci sono alla televisione, quelli osceni, no, io non c'è niente di male in quello che io guardo, il telegiornale, non c'è mica niente di strano. Può darsi che non ci sia niente di male, dice Giovanni, però tu non ne ricevi Spirito Santo. Quando tu ti occupi dei fatti di questo mondo, a meno che non sia per obbedienza, allora è un'altra cosa. A meno che tu non ne abbia il compito, allora è diverso. A meno che tu non ne abbia la benedizione speciale, allora è un'altra cosa. Ma se no, quando tu ti occupi e guardi tutto quel che capita a questo mondo, che poi non vedi tutto, solo una piccola parte, la televisione poveretta è limitata, non sa mica quel che facciamo noi qui oggi, e non lo dicono, quindi tu vedi proprio poco. Ma comunque, anche lì, tu rimani sotto l'influsso in quel momento, in quella mezz'ora, in quell'ora, non rimani sotto l'influsso dello Spirito Santo, ma sotto l'influsso dello Spirito, degli spiriti, delle persone che vedi e che parlano, e difficilmente, quasi mai, è Spirito Santo che anima quelle persone. Anche quelle del telegiornale, semplicemente, che ti dicono i fatti che sono successi, cercano di dirtelo in maniera distaccata, fredda, di fare la cronica più oggettiva che possono, quindi distaccata. Non ne viene fuori niente dell'amore di Dio per le persone coinvolte in quei fatti. Tu rimani sotto l'influsso dello spirito della menzogna, che cerca di tenere Dio nascosto. Per questo, anche se guardi solo cose che sembrano innocue, ne ricevi influenza da spiriti che non sono Spirito Santo. Anche se le parole che odi non sono parole malvagie, ma lo spirito che ti influenza non è santo. Tommaso non può contrariare e decide: va bene, non andrò più nella sala della televisione. Anzi, di sbiccolo abbonamento, tanto ero io solo che la guardavo. E da quel momento si registra un miglioramento nella cassa dei discepoli, ma soprattutto nel clima generale. Giacomo, guardiamo Giacomo, Giacomo il minore. Lui è sempre attento a vedere quello che non va e vede il male. Tu hai fatto così, sbagliato. Tu hai fatto così, male caro. Tu hai fatto così, non bisognava. Tu guarda che bisogna così, così. Attenzione al male, poi quando si trova insieme commenta sempre le cose negative. E lui quindi è sempre un pochino atteso, un pochino triste, perché vede tante cose che non vanno dentro la loro, il loro gruppo, la loro comunità. Dopo un po' Giovanni lo avvicina e gli dice: senti Giacomo, sai cosa stai facendo tu? Ah, io dico la verità? Sì, tu dici la verità, è vero, è vero. E sei anche bravo nel notare quello che va male, nel notare i nostri difetti. Vedo che hai un buon, mi pare che hai un buon discernimento, sai discernere. Però c'è una cosa, che tu ponendo l'accento sempre sulle cose che non vanno e proclamandole a tutti, accusandole davanti a tutti, lo fai con buono scopo, tu a buon fine, perché ci correggiamo. Però in questo modo ti fai un pochino diffusore delle opere del maligno. E la tristezza che tu mostri in volto ne è la prima conseguenza. Ti fai altoparlante delle cose del maligno. Ma se qualcuno sbaglia, lascialo sbagliare. Lo correggerai in segreto qualche volta, o lo farà qualcun altro. Ma se qualcuno pecca, lascialo peccare. Prega per lui, in silenzio. Fatti diffusore delle opere di Dio, altoparlante delle opere di Dio, non di quelle del maligno. Alle opere del maligno dobbiamo opporre la congiura del silenzio, perché non siano, non prendano vigore. Giacomo da quel giorno è un po' più contento del solito e la sua gioia comincia ad aumentare, perché comincia ad essere attento a quello che fa Dio in mezzo ai suoi fratelli. Simone. Simone il cananeo. Simone lo zelota. Lo guardiamo bene in questo. Perché Simone lo zelota, poveretto, ogni tanto si scoraggia. Si scoraggia. Lo troviamo spesso scoraggiato. E semplicemente per questo motivo, semplicemente perché ogni tanto fa un peccato. Fa un peccato che dura 5 minuti. Quando si arrabbia con Filippo, 5 minuti. Quando si arrabbia con Pietro, 1 ora. Qualche volta anche 1 ora e mezza. Ecco, un peccato, magari anche grosso qualche volta. Ma appena si accorge che ha fatto il peccato, oh povero me, sono già 4 anni, 5 anni che seguo Gesù ed eccomi qui, ancora peccatore. E si scoraggia e sta giù un giorno, 2 giorni, 3 giorni, sta giù scoraggiato. Perché ha fatto quel peccato di 5 minuti o di 15? Stando giù, scoraggiato, diventa un peso grande per gli altri. A lungo andare diventa un peso insopportabile. Ma soprattutto a se stesso. È sempre lì che manna il suo peccato. Finalmente la misericordia di Dio tocca il cuore di Giovanni, il quale gli dice: senti Simone, senti, ti racconto una cosa. Quando tu fai un peccato, quel peccato è come una pianta che produce frutto. Naturalmente il frutto del peccato non sarà roba di Dio. Ebbene, il frutto che produce in te il peccato è lo scoraggiamento. E tu lasci produrre frutto al tuo piccolo peccato di un'ora, gli lasci produrre frutto per 3 giorni. Ma pensa che roba! Sono 3 giorni di peccato. È 10 volte più grave quello scoraggiamento di 3 giorni che non il tuo peccato di un quarto d'ora o di un'ora. Eh sì, ma io sono peccatore, povero me, non sono capace di correggermi, ogni giorno ne combino una, come devo fare? Allora Giovanni gli spiega con un po' di pazienza, senti, fa così. Quando hai fatto il peccato, fallo tutto. Quando l'hai fatto, ti sei ben arrabbiato. Chiedi perdono al Signore nel tuo cuore. Quando ti accorgi, pentiti. E poi comincia subito ad essere contento. Oh, come faccio a essere contento se sono peccatore? Non essere contento di aver fatto il peccato, ma essere contento di Gesù. Lui merita la tua buona testimonianza. Allora comincia a essere contento di Gesù. Tu te lo meriti che io ti dia buona testimonianza. Ti do la testimonianza della mia gioia. Di te sono proprio contento. Di me no. Ma di te sì. Allora sono contento e comincio a far sorrisi. A Gesù prima e agli altri dopo. Allora Giacomo comincia subito, capisce che non deve lasciare portare frutto al suo peccato, deve rompere quella catena. Il peccato resta lì, ma senza portare frutto, come una cosa isolata. E quindi non pesa neanche più tanto, diventa un peccato molto leggero, perché rimane lì. E gli altri si meravigliano, ma guarda un po' che oggi Simone sorride. Cosa è successo mai? E sì che prima si era arrabbiato. Come mai adesso comincia a far sorridi? E glielo chiedono. E allora Simone dice, ho fatto una gran scoperta che mi ha aiutato Giovanni, ma è una cosa molto grande. È vero che sono peccatore, ma Gesù riceve gloria anche dai peccatori. E allora io voglio dar gloria a lui. Lui vale più dei miei peccati. Allora è più importante la gioia per Gesù che la tristezza per il mio peccato. Simone è salvo. Non ci riesce mica subito sempre, però comincia subito, senza attendere. Tommaso, ancora poveretto, ha capito la lezione della televisione, ma adesso ha quella della preghiera ancora, la preghiera. Ah, la preghiera. Se me la sento, io prego. Se me la sento. Ma se non me la sento, non prego se non me la sento. Non devo mica essere falso io col Signore, io sono sincero. Se me la sento, prego. Allora è preghiera. Ah, però, gli dice qualcun altro, Bartolomeo, così se te la senti, e Gesù dove sta? Tu ubbidisci a te stesso, al tuo sentimento, o ubbidisci al Signore? Gesù si merita che noi gli diamo del tempo, lui se lo merita, sempre, mica solo quando ce lo sentiamo. Caro Tommaso, guarda bene a chi stai ubbidendo, perché se preghi quando te la senti, rischi di ubbidire alla tentazione invece che al Signore. Ah, però almeno, dice Tommaso, almeno prego come voglio io. Perché quando io voglio di pregare con i salmi, voi mi fate pregare spontaneamente. E quando avrei voglia di pregare spontaneamente, mi fate pregare con i salmi. Proprio siete tutti reversi. Almeno pregare come piace a me. Allora gli dice Filippo, ma Tommaso, cos'è la preghiera? È amore per il Padre, amore per Gesù. O no? Sì. Ammettiamo pure, è amore per Gesù, amore per il Padre. Quindi l'importante è che la tua preghiera piaccia a Lui, non che piaccia a te. E se tu gli offri una preghiera frutto di obbedienza, allora quella è una preghiera che piace al Signore. Se offri una preghiera che è frutto del tuo gusto, una preghiera nella quale tu trovi soddisfazione, nella quale tu trovi appagamento dei tuoi gusti, dei tuoi desideri, allora non siamo sicuri che piace anche al Signore. Quando è frutto d'obbedienza, la tua preghiera piace di certo al Signore. Tommaso comincia a cambiare il suo rapporto con la preghiera, con quella liturgica e con quella personale. Non fa più quel che gli piace, ma si mette in obbedienza. In obbedienza. Ma in obbedienza a chi? Tommaso che dice, chi fa da sé, fa per tre. È un proverbio molto adoperato e vissuto. Ma ti dicono gli altri, però non vale nella vita cristiana. Ti ricordi quel giorno che hai voluto far da te? E non hai creduto alla nostra testimonianza, come ti ha rimproverato il Signore. Ti ricordi? Sì, da soli non si può essere cristiani. Quindi, caro Tommaso, non far più comunità da solo. Devi stare insieme. Devi vivere insieme. Ma come faccio io se vado da solo a predicare di là? Se vado da solo la via, come faccio a stare insieme? Almeno quello che fai, fallo in unità con qualcuno di noi, gli dicono gli altri. E Giovanni spiega meglio di tutti a Tommaso, perché tutti non erano capaci di spiegargli la faccenda. E Tommaso gli dice, vedi, importante è che quando tu fai qualcosa, sia Gesù che lo fa, che quella cosa che tu fai abbia la benedizione di Gesù. E tu sai che la benedizione di Gesù c'è dove due sono uniti nel suo nome. Allora tu tutto quello che fai, fallo solo dopo che ne hai ricevuto benedizione da un fratello. In modo che quel che fai non sia frutto delle tue capacità, o frutto della tua vanagloria, o frutto del tuo orgoglio, o frutto di te stesso, ma sia frutto dell'unità, quindi frutto della presenza di Gesù. Perché non dobbiamo portare al mondo la nostra persona, ma la persona di Gesù. Quindi forse io non sono il più adatto, gli dice Giovanni, ma scegliti tra di noi uno che sia per te, fratello, così intimo, che diventi per te quasi come padre, che la tua unità con lui sia come una paternità per te, in modo che tutto quel che tu fai sia come figliolanza, come Gesù che è figlio del padre. Gesù non ha mai fatto niente da solo, sempre e solo nell'unità col padre, dipendendo dal Padre, ricevendo benedizione dal Padre. Così noi non possiamo essere da più del nostro Maestro. Allora scegliti anche tu qualcuno tra noi che possa essere per te, come il Padre per Gesù. E così nel gruppo dei dodici inizia la cosiddetta direzione spirituale, o meglio, il servizio della paternità spirituale. E Tommaso, per non ricadere di nuovo in quell'errore di quel giorno di Pasqua, Tommaso comincia ad avere un cuore di figlio e a mettersi in obbedienza, per fare tutto quel che fa come frutto di obbedienza e di unità. La vita di Tommaso da quel giorno cambia completamente. Lui è più sereno, ha più coraggio, è più deciso, gode una pace più grande e la sua presenza ovunque vada diffonde una pace che prima non conosceva. Diventa da quel giorno strumento vero del regno di Dio. Bartolomeo si entusiasma facilmente. La prima volta che ha incontrato Gesù si è entusiasmato per lui, semplicemente perché Gesù gli aveva detto: ti ho visto sotto il fico. È l'uomo dagli entusiasmi, tanto che addirittura nella messa che secoli dopo i cristiani celebreranno in suo onore, nella preghiera ancora salta fuori il suo entusiasmo. Naturalmente quando uno si entusiasma, l'entusiasmo dura un po' e dopo sbatta. Cosa c'è dopo l'entusiasmo? C'è o la normalità o la depressione, Quindi Bartolomeo, entusiasmo e depressioni. L'entusiasmo qualche volta cosa fa? Fa diventare simpatici. Quando uno si entusiasma, gli altri, oh guardalo, che simpatico, che simpaticone. E lo tengono d'occhio e gli altri rischiano di aggrapparsi a lui perché si entusiasma e diventa simpatico. Quando si deprime, invece, diventa antipatico. Stiamo di lontano. Guarda che antipatico è oggi. Giovanni, che ama i suoi amici perché ama tanto Gesù, quindi tiene un grande amore anche per gli altri discepoli del Signore, vede questa cosa, capisce che c'è dentro un qualcosa che si sente che non è proprio tutto bello, però non sa cos'è. Allora Giovanni va a pregare. E finalmente, dopo qualche giornata in cui si ricordava in preghiera Bartolomeo, gli viene la luce: ho scoperto. E allora, di nascosto, dice a Bartolomeo: senti, ci voglio dire una roba, vedi, quando tu ti entusiasmi, porti l'attenzione su di te. Noi ti guardiamo, vediamo il tuo cuore che salta di entusiasmo. La nostra attenzione è su di te, la nostra attenzione non è su Gesù in quel momento. Tu, col tuo entusiasmo, distogli la nostra attenzione da Gesù per portarla su di te. È la stessa cosa quando ti deprimi, quando vai giù di corda. È come se tu attirassi la nostra attenzione, il nostro spirito, a essere attento a te, invece che a Gesù. Tu ci distogli lo sguardo da Gesù. sia con l'entusiasmo che con la depressione. Allora, sia l'entusiasmo che la depressione hanno come padre, la menzogna. Che la menzogna è il nascondere Dio, è il distogliere lo sguardo da Lui. Entusiasmo e depressione, figli della menzogna, delle tenebre. Invece, noi dobbiamo vivere una vita che orienta a Gesù, quindi niente che attira lo sguardo su di noi. Noi dovremmo diventare come Gesù, miti e umili di cuore, che gli altri non si accorgano neanche che ci siamo, ma che attraverso la nostra presenza gli altri si accorgano della presenza di Gesù. Come diceva San Giovanni Battista, Giovanni Battista diceva che per il Signore bisogna preparare una via piana, non montagne, non valli, sennò ci impiega troppo tempo per arrivare. Così per il Signore prepariamo una via piana. Che cos'è questa via piana? È la via della santa indifferenza. È la via dell'abbattere le montagne dell'entusiasmo, riempire le valli delle depressioni, preparare una via di pace, una pace profonda e continua che non si lascia portar via né dalle cose brutte né dalle cose belle. Una indifferenza santa. Bartolomeo ci prova. La prima settimana non ci riesce. Dopo un mese si nota qualche miglioramento, ma poco poco. Dopo 3 anni Giovanni gli dice: guarda Bartolomeo che hai migliorato, ci si accorge. Non ci si accorge neanche più che ci sei, eppure ci sei. La tua presenza ti arricchisce di Dio. 3 anni. Sì, perché ci vuole un po' di pazienza. Era Filippo quell'altro, lo guardiamo adesso, Filippo. Filippo aveva fretta di vedere i risultati. Oh, una fretta matta. Quando lui predicava qualcosa, voleva vedere subito i risultati in quel paese. E se non li vedeva, si arrabbiava o si scoraggiava. Per cui anche i suoi interventi diventavano di poco valore, di poco peso nel regno di Dio, non portavano pace, perché aveva fretta di vedere i risultati e questa fretta lo portava appunto allo scoraggiamento o alla depressione anche lui, perché le cose di Dio, gli ha detto un giorno Giovanni, senti Filippo, le cose di Dio per poter crescere bene devono crescere adagio. Come le piante di alta montagna. Se si vuole che resistano alle tempeste, alla neve e al gelo, devono crescere molto adagio. Così le cose di Dio nel nostro cuore, nel cuore degli uomini che tu incontri, se vuoi che resistano alle tentazioni e alle preoccupazioni, devono crescere adagio. Adagio. E tu, Filippo, sii libero da quel che fai. Tu quel che fai fallo non per vedere risultati, ma per amore di Gesù. I risultati magari ci sono tra 10 anni o tra 50 anni. Possono esserci i risultati della tua vita, del tuo dono di oggi. Che tu dorma, che tu vegli, il seme cresce lo stesso. Fa la spiga, ci ha detto il maestro. Quindi tu, quando hai fatto il tuo dovere, quello che Gesù ti ha chiesto, dopo sta tranquillo. E se i risultati non vengono subito, verranno più tardi, tu stai tranquillo, così sei pronto per diffondere ancora il regno di Dio. Filippo, non è facile, non è facile, perché vuol dire non vedere il successo. E l'uomo desidera vedere il successo di quel che fa. E allora gli costa un po' morire a Filippo rinunciare a vedere i risultati. Ma Giovanni gli spiega ancora, vedi, quando tu predichi, è un po' come quando si semina. Quando tu fai qualcosa nel regno di Dio, è come quando si semina. Non puoi andare il giorno dopo, o una settimana dopo, a tirar via la terra attorno alla piantina per vedere le radici, tirarla su a vedere come sono per metterla giù di nuovo, e due settimane dopo tirarla su di nuovo a vedere. No, non puoi. Così è col tuo lavoro nel regno di Dio. Tu quel che fai, fallo per l'amore di Gesù, e poi ringrazia il Signore e vai dove Lui ti manda, senza preoccuparti dei risultati. Di quelli si preoccupa il Signore quando manderà i mietitori. Oh, il fratello di Pietro, che fortunato a essere suo fratello, o sfortunato, non si sa. Non importa che sia fratello o no, importa è che è discepolo di Gesù. Andrea, camminando dietro a Gesù, vede ogni giorno del bene da fare. Vede il bene da fare di qua, vede il bene da fare di là, e non è mai puntuale. Quando gli altri si trovano, dov'è Andrea? Andrea ha trovato qualcosa di bene da fare. E lo dice quando fanno revisione insieme, lo dice, io trovo sempre tanto bene da fare. Giovanni, ma Andrea, Gesù ti ha chiamato a fare il bene o ti ha chiamato a seguirlo? Il bene che tu devi fare è seguire Gesù. Quindi fa quello che Lui ti manda a fare, non di più e non di meno. Fa quello che Lui ti manda a fare. Lui ti manda ad essere, a stare insieme con noi, questo è il bene che tu fai. Non è tu che decide qual è il bene e qual è il male. Colui che ha voluto decidere qual era il bene e qual era il male è caduto, Adamo. Ma noi seguiamo Gesù, senza guardare il bene da fare. Guardiamo di seguire Lui, di fare quel che Lui ci dice. Questo è il bene da fare. Ubbidire a Gesù giorno per giorno. Giacomo, il maggiore, quando fanno un momento di scambio fraterno, che si trovano a ragionare insieme, Giacomo ogni tanto dice, dal punto di vista umano sarebbe così. Sul piano umano si potrebbe dire così, sul piano di fede è così. Giovanni si arrabbia quasi, diventa rosso e gli dice, ma Giacomo, dove sei? Se sei nella fede, se la tua vita l'hai portata nel mondo del Padre, nel mondo di Dio, non stai più su due piani. Questi due piani si contrastano l'un con l'altro, generalmente. Nel piano umano lavora il maligno. Nel piano di fede lavora lo Spirito Santo. Noi dobbiamo portare l'uomo dal Padre con Gesù. Dobbiamo portare il nostro uomo sul piano della fede, dentro, immergerlo nella fede, totalmente. Non lasciar fuori neanche una scappa. Giacomo si vergogna un pochino. Però capisce e dice: grazie Giovanni che mi hai ricordato una cosa che rischiava di condurmi lontano, di riportarmi a vivere secondo i pensieri del mondo. La mia vita è tutta nella fede, perché lì ho voluto metterla. Anche se mi dicono che ho la testa tra le nuvole, che non ho più i piedi per terra, ma li ho fondati nella fede del Signore Gesù Cristo. Come dice anche Paolo nella sua lettera ai cristiani di Colossi. Andrea, dopo che ha avuto quella lezione filatina d'orecchi degli altri, tira fuori un po' l'argomento: ma in fondo qual è il compito del cristiano nel mondo? Si sente dire: tu hai questo carisma qui, quello ha quel carisma lì, quell'altro ha quel carisma là. Qual è il compito del cristiano? Io non riesco. Non è far del bene il compito del cristiano? Non è questo, quell'altro, quest'altro ancora? Dopo un momento di silenzio, stavolta interviene Pietro, di autorità, e dice: sentite fratelli, compito del cristiano è diffondere Spirito Santo, portar nel cuore e lasciar uscire Spirito Santo dalla nostra vita. Questa è la nostra specializzazione. Un cristiano è un cristiano specializzato non quando sa far bene questo, quando sa far bene quello. Un cristiano è vero cristiano quando, nell'ambiente dove va, porta Spirito Santo. Spirito d'amore al Padre, d'amore al Figlio. Quando porta spirito di fede ed obbedienza a Dio. Questo è il compito del cristiano. E la comunità cristiana è il luogo dove ci si carica di Spirito Santo. Gli incontri tra cristiani sono i momenti in cui ci si carica di Spirito Santo per poterlo portare negli ambienti dove ciascuno è mandato. Se uno è mandato a lavorare in un ospedale, uno è mandato a lavorare in una scuola, farà bene il suo lavoro, ma in quanto cristiano è secondario il lavoro che fa. È principale. Il compito principale è portare Spirito Santo nell'ospedale, nelle stanze degli ammalati. È portare Spirito Santo nella scuola. Il lavoro che fa è l'occasione per poter portare Spirito Santo in quell'ambiente, perché lo Spirito Santo possa diffondersi e riempire il mondo. Simone lo Zelota, era facile a venirgli la rabbia, no? E quando gli veniva si arrabbiava, perché diceva: io sono sincero, quel che mi viene dentro butto fuori, quel che so dico, quel che vedo lo butto fuori, sono sincero. E vantava la sua sincerità come la più grande dote del cristiano. Dovevano gli altri inchinarsi a dirgli: bravo che sei sincero, che quando ti vengono sentimenti di rabbia tu ti arrabbi, quando ti vengono sentimenti di d'altro tipo tu fai in base ai tuoi sentimenti. E invece stavolta viene Tommaso, che da quando è in direzione spirituale di un altro ha cambiato un po' la vita, e gli dice: ma senti Simone, non è proprio così. Se a te viene da arrabbiarti e ti arrabbi, sarai sincero, ma sei un debole, ti lasci vincere dalla tentazione. Fa così: se ti viene da arrabbiarti, o ti viene da cantargliene quattro, o ti viene da dir questo o da dir quello, prima valuta se è da Dio e se non domina questa cosa, così avrai vittoria. E le tue vittorie non sono falsità, ma è la vittoria di Dio sugli impulsi che tante volte non sono di Dio. Se tu non ti arrabbi quando ti viene da arrabbiarti, non vuol dire che non sei sincero, ma vuol dire che sei vittorioso. Simone, lo zelota, che si chiamava proprio zelota, ringrazia per questa osservazione, e da quel momento anche lui cambierà un po' e sarà più evidente in lui il frutto dello spirito che si chiama dominio di sé. Giuda Taddeo, lui è un po' sconsolato qualche volta, e lo dice a tutti, e dice: fratelli, io non so, è meglio forse che non vada più a far l'ora d'adorazione, perché ho tante distrazioni, ma tante, continuamente. Forse è meglio che non vada, almeno non ho distrazioni. È meglio che non preghi più. È un po' scoraggiato. Ma Giovanni dice: ma senti, Giuda, le distrazioni vengono da sole, sì, è vero, senza cercarle. Però non ti impediscono l'amore. La tua preghiera, la tua ora d'adorazione è amore per Gesù, è amore per lui. Quando tu da una distrazione ti riprendi per continuare la preghiera, è un atto d'amore per Gesù. E Gesù è contento dei tuoi atti d'amore. Quindi se tu durante un'ora d'adorazione hai 50 distrazioni e cerchi di riprenderti 50 volte, fai 50 atti d'amore. Allora la tua ora d'adorazione è più gradita al Signore che se non avessi neanche una distrazione. Perché è tutto una ricerca di amore del Signore. È vero che noi cerchiamo consolazione di poter dire: ho fatto una bella preghiera, ho fatto una bella ora d'adorazione, ma quella è consolazione nostra, che porta magari alla superbia, all'orgoglio, alla vanagloria. L'importante è che la nostra preghiera diventi un atto d'amore. E se la mia ora d'adorazione è tutta una distrazione dopo un'altra, però io sto lì lo stesso, dico: Gesù, sto qui con te lo stesso. Anche se mi viene questo o quell'altro, mi viene da pensare così, mi vengono preoccupati, ma sto qui con te. Quell'ora è un grande atto d'amore per il Signore. Perché hai adoperato tanta violenza con te stesso, tanta forza, per star con Lui. Si è aperto come un nuovo mondo per Giuda Taddeo, e da quel momento non ha più avuto paura delle ore di adorazione. Ancora Giuda Taddeo rivela una sua difficoltà e dice: fratelli, io faccio una gran fatica, ma una gran fatica a confessarmi. E sbaglierà che devo confessarmi da uno di voi. Sapeste che fatica faccio. Gli altri non si meravigliano per niente. Anche noi facciamo fatica, anch'io faccio fatica. Ma Giovanni allora interviene e dice: ma cos'è questa storia di queste fatiche? L'amore lo si fa anche se costa fatica. Chi ama non bada a fatiche. E poi, chi fa qualcosa per amore, fa molto meno fatica che se lo fa per dovere. Allora lui dice: senti, Giuda Taddeo, quando tu ti confessi, io scommetto che ti confessi per egoismo, per poter sentirti bene dopo, per poter essere leggero, per non sentire più rimorsi. Sì, è proprio vero. E se hai vergogna a confessare qualcosa, è segno ancora di egoismo. E allora l'egoismo della vergogna e l'egoismo dello star bene sono due egoismi e qualche volta vince l'uno, qualche volta l'altro. Io ho imparato a far così, dice Giovanni, mi confesso per amore. Vedo la mia confessione come un atto d'amore a Gesù. Cioè, io gli chiedo perdono dei miei peccati perché così lui mi libera di questo peso, così io posso essere per lui più disponibile, posso star nella gioia, perché quando ho un mucchio di peccati addosso sono triste e non sono testimone di Gesù, sono un po' bloccato. Allora permetto a Gesù di togliermi questo peso, così io sono un testimone migliore per lui. È come quando vai nell'orto con la zappa. Se hai una zappa che salta fuori dal manico, fai poco lavoro. Quando noi abbiamo peccati addosso, siamo per Gesù, nella sua vigna, come una zappa che salta fuori dal manico. Allora ci lasciamo perdonare, riconciliare col Padre. Così torna la gioia nel nostro cuore, torna generosità con i fratelli. Così siamo come una zappa adatta nelle mani del vignaiolo. Allora, caro Giuda, Taddeo, quando ti confessi, non pensare a te stesso, ma pensa alla gioia che dai a Gesù. Pensa alla gioia che dai al Padre. Pensa alla gioia che dai ai fratelli. E allora vincerai ogni paura, non farai più fatica a venire a confessarti, se non da me, da qualcun altro, non farai più fatica. E non guarderai più in faccia, se mi vedi più peccatore me di un altro, non importa, ti importa venire perdonato per amore di Gesù. Per Giuda Taddeo questa è stata una rivelazione, una liberazione, un passo in avanti nella vita interiore, nella vita spirituale, un gran passo in avanti. Anche le cose di Dio vanno fatte per amore di Dio, con amore. Anche i doni di Dio come il perdono va ricevuto per amore di Dio, non per egoismo. Giuda, quando ha imparato questo, ha fatto un balzo in avanti nella vita spirituale. Giuda Taddeo ha un altro problema ancora e dice, l'attività mi prende tanto, tante cose da fare. Vedo che certi giorni passano veloci e io non ho avuto il tempo di stare con Gesù 10 minuti, un'ora. E poi alla fine mi trovo quasi vuoto. Ho tante attività che mi prendono sempre. Ah, niente paura, dice Bartolomeo, guarda, abbiamo fondato apposta la casa di preghiera e puoi andare lì un giorno o anche una settimana, qualche volta ritirarti, nessuno ti cerca, se qualcuno ti cerca quelli addetti rispondono occupato e così puoi fare quello che ha detto Gesù una volta, venite in disparte. Riposatevi con me nella casa di preghiera di Tavolo o di qualche altro posto. Adesso vi mostro l'ultima diapositiva. Tutti gli apostoli insieme, tutti contenti, che dicono bravo, siamo contenti di quel che hai detto di noi. Ci hai ben fatto far brutta figura ogni tanto, ma hai fatto far bella figura a Gesù, questo ci preme. Perciò sei stato bravo. Ti perdoniamo tutto quello che hai detto di male di noi e siamo contenti che hai detto bene di Gesù. Vediamo ancora qualcosa, nonostante che mi hanno già perdonato, tu ne raccontiamo ancora una. Giacomo, il maggiore, quando fa le preghiere spontanee, quando prega per conto suo, cerca nella sua preghiera di ricordare tutta la gente di questo mondo. E quello e quell'altro, quella situazione e quell'altra. Fa proprio la rassegna di tutto quello che lui ha visto, che sa, che ha incontrato. Riempie tutta la sua preghiera di mondo, di uomini, di cose. E prega un po' per tutti, senza discernere niente. E questo lo fa personalmente e lo fa quando ci sono e sentono anche gli altri. E naturalmente questo provoca nella sua vita interiore ogni tanto qualche piccolo squilibrio e non sa da dove viene. Perché con certe persone che ce l'hanno su con lui, o lui ce l'ha su con loro, dopo prega per loro, certe persone che gli hanno fatto del male, poi lui prega per loro, e rimane sempre, non è mai con una pace serena, con una pace profonda e tranquilla. Ci è voluto qualche mese, ma poi Giovanni si è accorto e gli ha detto, io credo che un pochino questa sua non serenità, non pace, dipende anche dalla tua preghiera. Io credo che a pregare dobbiamo imparare da Gesù, abbiamo mica altri maestri. E Gesù un giorno ha detto così, una frase che può scandalizzare al momento, ma ha detto così, non prego per il mondo. Sì, Gesù, ti ricordi, ha detto non prego per il mondo. Gesù ha pregato per noi, ma non ha voluto pregare per il mondo. Com'è possibile, dice Giacomo, se lui è morto per il mondo? Certo, dice Giovanni, Gesù ha offerto la sua vita al Padre per il mondo, ma non ha pregato per il mondo. Perché pregare per qualcuno vuol dire legare il proprio spirito allo spirito di quel qualcuno. E se lo spirito di una persona è lontano da Dio, noi non possiamo legare il nostro spirito a quello. Magari se non siamo forti a sufficienza, veniamo trascinati via da Dio. Il nostro spirito lo possiamo legare solo al Signore, o perlomeno a persone che amano il Signore, che lo seguono, ai Suoi. Per questo Gesù ha pregato per noi che eravamo Suoi, ma non per il mondo. La sua vita era tutta un dono al Padre per il mondo. E anche noi uniti a Lui siamo un dono per il mondo. Se il mondo si accorge del nostro amore per Dio, della nostra unità tra di noi, quel mondo si converte. Noi siamo un dono per il mondo, ma la nostra preghiera deve essere tutta rivolta al Padre e non deve legarsi al mondo. Il nostro cuore deve essere legato solo a Dio. Per questo anche tu, Giacomo, fa così, non pregare più per il mondo, non pregare più, ma offri la tua vita a Dio, Lui la opererà per il mondo. Prega per i tuoi fratelli come ha fatto Gesù, per il mondo offri la tua obbedienza a Gesù, per il mondo offri la tua vita al Padre insieme con quella di Gesù. Ma nella tua preghiera, durante la tua preghiera fa entrare nel tuo cuore solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo. Durante la tua preghiera non far entrare nel tuo cuore gli uomini, soprattutto gli uomini lontani da Dio che vogliono star lontani da Lui. Allora, se ti vengono in mente le persone lontane da Dio, dillo al Padre: Padre, guarda, ci sono queste persone, occupati di loro, ma io voglio occuparmi di te. Tu devi entrare nel mio cuore, non gli uomini. Il mio cuore è fatto per te e riposa solo quando tu lo riempi. C'è un modo di pregare che è per davvero affidare al Signore anche le persone che soffrono, le persone lontane, cristiani e non cristiani. C'è un modo di affidarli a Lui e poi il nostro cuore occuparlo di Lui soltanto. Perché Dio è degno di entrare nel nostro cuore e che il nostro cuore sia tutto libero per Lui, non diviso tra gli uomini e Dio, ma che sia tutto di Dio. Quindi c'è un modo vero di affidare le persone. Ma una volta affidate a Dio, noi non sono più nelle nostre mani, le lasciamo a Lui. Ecco. E la nostra preghiera però la riempiamo tutta di Dio, non degli uomini. La nostra preghiera liturgica, per esempio, per gli uomini prega sì, ma molto brevemente, e affida a Dio e basta. Poi noi ci pensiamo solo a lasciarci riempire il cuore di Dio. Perché la nostra vita è piena di Dio, può essere un vero dono di Dio per il mondo. Se la nostra vita è piena di uomini, la nostra vita diventa un povero dono di Dio per il mondo, che porta poco frutto di santità nel mondo. Quindi la nostra preghiera deve diventare sempre più preghiera di lode, di adorazione, di ringraziamento, anche di supplica per i cristiani, per la Chiesa, ma in questo modo la nostra vita diventa offerta al Padre e Lui può donarla al mondo come dono suo. Se noi nella nostra preghiera continuiamo a ricordare uomini, a tirar dentro persone, no? Facciamo come i pagani, niente di nuovo, niente di più di quello che fanno i pagani.
Ma perché nella messa, per esempio?
Faccio un piccolo esempio pratico di questo, no? Una persona era impegnata a pregare per i suoi parenti, che non capivano niente di Dio, delle vie di Dio. E pregando per i suoi parenti, questa persona diventava sempre più ansiosa e inquieta. Tirando nella sua preghiera i suoi parenti, quest'anima ne risentiva nella sua vita interiore in maniera negativa. Allora io le ho detto: adesso per tre mesi tu non pregare più per i tuoi parenti, consegnali al Signore oggi per 3 mesi e non pregare più per loro. Ci penserà il Padre, tanto anche se tu continuassi a pregarlo tutti i giorni, deve pensarci il Padre lo stesso a loro. Ma tu non pregare più per loro, rimani col cuore tutto rivolto al Signore. È stata una grazia per questa persona. E finché uno non è molto forte nella fede, nell'amore di Gesù, nella sequela di Gesù, se prega per chi non capisce niente del Vangelo e della vita divina, viene quasi travolto da quel tipo di vita, da quel tipo di ragionamenti, e non riesce a camminare nella vita interiore. Quando uno è forte nella vita interiore, quando uno è saldo nella sequela di Gesù, quando sono anni che è deciso nel vivere da cristiano sul serio, allora può pregare per chiunque che nessuno lo tira fuori. Ma finché uno si incammina nella vita spirituale, nella vita interiore, ci vuole una regola anche nella preghiera. E credo che queste parole di Gesù possono illuminarci bene. Non prego per il mondo. Per il mondo offre la vita, più di così non può fare. Tutta la sua obbedienza al Padre è a vantaggio del mondo. La sua vita offerta è a vantaggio del mondo. La nostra vita offerta a Gesù completamente è a vantaggio del mondo. Se il nostro cuore lo lasciamo riempire solo dal Signore, solo dal pensiero di Lui, senza preoccuparci più di nessuno attorno a noi, ma ci lasciamo riempire il cuore di Lui, questo è a vantaggio del mondo. Più che se noi fossimo continuamente occupati o preoccupati delle cose del mondo. Gesù era ben santo e dava la vita. Adesso non credo che abbia detto bugie Gesù, no? Solo per insegnare, ma lui ha fatto così. Per il mondo ha offerto la sua vita. E difatti non troviamo che abbia pregato per Pilato o per Erode. Non lo troviamo. Noi non possiamo essere da più di lui. Per loro la nostra vita offerta al Padre gioverà per loro. Il Signore lo sa e noi seguiamo il suo esempio e le sue indicazioni. Il Signore e il Maestro è Gesù, anche per la nostra preghiera. È un modo vero di affidare le persone. Ma una volta affidate a Dio, noi non sono più nelle nostre mani, le lasciamo a Lui. Ecco. E la nostra preghiera però la riempiamo tutta di Dio, non degli uomini. La nostra preghiera liturgica, per esempio, per gli uomini prega sì, ma molto brevemente, si affida a Dio e basta. Poi noi ci pensiamo solo a lasciarci riempire il cuore di Dio. Perché la nostra vita, se è piena di Dio, può essere un vero dono di Dio per il mondo. Se la nostra vita è piena di uomini, la nostra vita diventa un povero dono di Dio per il mondo.